Marco.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala in mezzo, gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora, Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanche io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più». Parola del Signore.
Comprendiamo facilmente che il brano evangelico che abbiamo ascoltato non soltanto ci parla di un episodio, il caso dell'adultera sorpresa nella flagranza del reato, non soltanto un episodio, il brano evangelico ci parla di qualcosa di importante, di fondamentale, che ricapitola tutto il valore della missione che Gesù porta a compimento, lui che è il figlio inviato da Dio, e quindi qui si parla di quella che è la novità da cui dipende proprio il cambiamento di impianto, di destinazione della nostra storia umana. Non più storia di condanna, ma storia di salvezza, secondo la volontà di Dio, in obbedienza all'amore di Dio. Perché dico questo? Vedete, Gesù nel Tempio a Gerusalemme sta insegnando, ed ecco, si presentano quei tali che portano con loro quella donna sorpresa in adulterio. Dunque, la logica della situazione è quella che tutti lì per lì ritengono scontata, e cioè un'accusa che esige dunque una condanna, e tutto si risolve con una punizione. Così la soluzione del problema, in rapporto a quello che è un dato oggettivo, e cioè l'adulterio, il peccato, è una dimostrazione di come il comportamento umano è meritevole di una condanna. Dunque la soluzione sta nel attivare una punizione. E vedete, accusata è quella donna, ma rileggendo attentamente qui il brano evangelico dice che il vero accusato è Gesù. Si rivolgono a Gesù quei tali, interrogano Gesù insistentemente per accusarlo, Gesù, perché Gesù sta proclamando, insegnando, testimoniando qualcosa di strano, preoccupante, qualcosa che disturba, qualcosa che viene inteso da molti come un insegnamento pericoloso, sospetto, perché Gesù parla di Dio, parla del Padre che l'ha inviato, parla di una volontà d'amore che apre strade nuove per la vita degli uomini, si presenta a lui in maniera così attenta, disponibile, delicata. Sembra dunque una presenza scomoda che bisogna contestare. Gesù è il vero accusato. E la logica in base alla quale è impostata la situazione, che riguarda quella donna, ma che riguarda la nostra realtà umana, la realtà degli uomini peccatori, tutti peccatori, certo. E dunque una denuncia, l'accusa è ben determinata per giungere a quello che è l'esito di una accusa corretta, che coglie esattamente il problema, che denuncia esattamente il fatto. Dunque la soluzione sta nell'atto di punire. E qui vedete la scena evangelica prende davvero una piega che diventa motivo per noi di sorprendente affaccio, come su un orizzonte nuovo, uno scenario nuovo, ci affacciamo su una realtà che si spalanca dinanzi a noi come principio di una trasformazione totale di quelle che sono le misure in base alle quali si svolge la nostra storia umana. Perché? Vedete che Gesù, dice il racconto e ripete, scrive col dito per terra, sulla pietra di quell'acciottolato che è il cortile del Tempio. E vedete, è un gesto silenzioso, ma è un gesto molto significativo, perché sono gli antichi profeti, tutti quelli con cui Gesù ha a che fare ne sono perfettamente consapevoli, come anche noi siamo informati a questo riguardo. Gli antichi profeti dicono che giunge il tempo nel quale la parola di Dio sarà scritta nei cuori degli uomini, dove il cuore umano non più indurito, non più incallito, non più impietrito, si sgretolerà e il cuore degli uomini diventerà da cuore di pietra un cuore di carne. Dunque, vedete, qui si individua tutto un cammino di liberazione, di rieducazione del cuore, di ristrutturazione dell'intimo, un cammino di quel che in modo ricapitolativo si chiama cammino di conversione, la conversione del cuore umano. Quando la durezza che chiude il cuore umano dentro alla stretta misura del nostro egoismo particolare, ecco, il cuore liberato, il cuore infranto, il cuore fratturato, il cuore ferito, un cuore spaccato, un cuore di carne. E allora, vedete, Gesù sta con quel gesto in silenzio, sta annunciando che quel tempo che era annunciato dai profeti come la novità finale, adesso quel tempo è giunto. Quella novità annunciata in vista della fine dai profeti è la realtà attuale, dice Gesù. E poi vedete, qui adesso la situazione prende davvero una piega originalissima, perché vi dicevo, e c'è scritto, quei tali si sono rivolti a Gesù per accusarlo, perché secondo il loro parere, ed è un parere che sembra logicamente sensato, onesto, che tutti dovrebbero condividere. C'è un peccato, bisogna intervenire, l'accusa è ben mirata, c'è da reprimere il peccato con una condanna, la soluzione è punire. E Gesù dice, ecco, c'è un altro modo, il suo, di presentare adesso una accusa. Già, vedete qui una svolta inimmaginabile nella vicenda, perché Gesù accusato diventa il vero accusatore, e il vero accusatore perché si rivolge a quelli con cui ha a che fare, che dice: ma voi siete tutti peccatori? Certo, siamo tutti peccatori, certo, e uno per uno se ne vanno. E allora Gesù è accusatore, sì, ma vedete che il suo modo di accusare non è mirato a definire ancora una volta quella che è l'unica soluzione di una condanna a cui il peccato degli uomini va necessariamente incontro. La soluzione sta nella conversione del cuore. Già, allora vedete che qui è davvero dinanzi a noi una scena che prende il significato di un annuncio straordinario. Qui adesso non abbiamo più a che fare con un programma che individua la miseria dell'umanità che è preda del peccato e che deve scontare le conseguenze dei propri disastri e dunque la punizione opportunamente meritata. Qui abbiamo a che fare, vedete, con testimonianza da parte di Gesù di quella novità che è in lui, che è in lui innocente, che è in lui il figlio inviato da Dio in questo mondo, nella sua umanità, nella sua condizione umana, nel suo cuore umano, l'innocente che assume la fisionomia del vero accusatore, il vero contestatore, colui che veramente esprime l'accusa autentica rivolta a tutti gli uomini peccatori, lui innocente e lui che nel suo cuore trafitto, nel suo cuore aperto, nel suo cuore reso disponibile, lui che diventa principio di quell'impatto con la durezza del nostro cuore umano, per cui finalmente il nostro cuore umano si aprirà, si scioglierà, si frantumerà, finalmente un cuore di carne, il cuore di esseri umani come noi, peccatori, ma riabilitati non già attraverso la punizione, ma attraverso la conversione, riabilitati a intraprendere quel cammino nella vita nuova che ci restituisce alla vocazione originaria, che ci rimanda all'amore di Dio, che ci rende abili per corrispondere all'amore ricevuto e far della nostra esistenza umana, con tutti i limiti che sperimentiamo, una risposta d'amore. Vedete, qui è il modo di accusare da parte di Gesù, che è la sua contestazione nei confronti della durezza del nostro cuore umano, uomini peccatori come noi siamo, quel suo modo di accusare è veramente la testimonianza di come siamo amati dall'innocente. Il vero innocente è colui che ama in maniera tale da provocare quello sconquasso, quel terremoto che dentro all'animo umano finalmente determina la demolizione della pietra. È perché siamo amati dall'innocente, vedete, che allora sarà possibile intraprendere pienamente e portare a compimento in modo autentico un cammino di conversione. Ma questo è il senso di tutta la nostra Quaresima, questo è il senso della vita nuova, la vita cristiana, questo è il senso per cui la Chiesa continua a svolgere la sua missione e ad annunciare l'Evangelo. La novità decisiva è quella rivelazione d'amore innocente nel cuore umano di Cristo, il figlio del compiacimento, ed ecco, l'amore innocente è il motivo per cui finalmente il cuore degli uomini, indurito e impietrito nel peccato come esso è, si aprirà, si arrenderà. Non c'è altra soluzione. La soluzione non sta nella punizione. La soluzione sta in questa novità di cui Gesù stesso è il protagonista. E allora vedete, qui siamo davvero di fronte a una scena che nella pagina dell'Evangelista Giovanni assume un valore di riferimento imprescindibile, come la ricapitolazione di tutto, ed è il programma all'interno del quale si sviluppa e si svilupperà tutto il cammino della conversione, così come ci riguarda. Questo è poi il cammino lungo il quale si svolge, vi dicevo poco fa, la missione della Chiesa da una generazione all'altra, e qui è cominciato tutto nella nostra vita cristiana. Siamo cristiani e discepoli del Signore perché siamo stati raggiunti da quell'accusa, da quella contestazione, da quell'impulso, da quella forza demolitrice che riceviamo dall'amore innocente del Signore. L'amore del crocifisso, l'amore del innocente crocifisso, la crocifissione dell'innocente, l'innocenza crocifissa. Ecco la novità di Dio che scava nel cuore umano gli spazi dell'accoglienza, della pietà, della misericordia, e siamo riabilitati a far della nostra realtà di creature umane una libera offerta in risposta all'amore che riceviamo da Dio. E allora vedete, qui è il cammino della conversione per noi peccatori. E concludo, vedete, vi dicevo poco prima, Gesù è accusato perché sembra personaggio che si comporta in maniera superficiale, parla di Dio, parla del perdono, parla relazioni nuove, ma in maniera tale da non tener conto della realtà oggettiva delle cose, quei tali che dicono: vedi, qui il peccato c'è, e c'è pesante, c'è grave, c'è drammatico, c'è, distrugge il mondo, allora come la mettiamo? Bisogna punire. E vedete, perdono. Noi spesso pensiamo che, ecco, il perdono è per coloro che si pentono. Dove pentirsi, vedete che nel linguaggio biblico è espressione equivalente a convertirsi. Coloro che si pentono, ecco, ricevono il perdono. Tra l'altro siamo tutti penitenti, non per niente siamo nel tempo quaresimale, il tempo penitenziale, siamo tutti penitenti, abbiamo anche velato le immagini, dunque siamo penitenti, e dunque ecco che attendiamo il perdono, invochiamo il perdono, chiediamo il perdono, otterremo il perdono. Ma vedete che la pagina evangelica che stiamo leggendo in realtà ribalta la prospettiva, perché è proprio il perdono come attuazione di una volontà d'amore che nell'innocenza si riversa su di noi in maniera così pura e gratuita. È il perdono che riceviamo come motivazione che anticipa qualunque nostra capacità umana, che allora entriamo nella dinamica del pentimento, allora entriamo nella prospettiva di una conversione, e in quanto siamo alle prese con la rivelazione dell'innocenza crocifissa che ci precede, è in quanto siamo perdonati che allora davvero si sgretola la durezza del nostro cuore umano e il nostro cammino di conversione diventa non già semplicemente il cammino di chi ha liquidato il passato, ma di chi affronta una nuova possibilità di incontro, di accoglienza, di gratuita apertura a relazioni autentiche di vita nuova. Vedete, qualche volta il perdono inteso come una maniera per liquidare il passato, che è un'affermazione sensata, anche questa, non discuto, ma così come la pagina evangelica ci insegna, vedete, il perdono apre dinanzi a noi il futuro. Noi siamo perdonati non perché non pensiamo più a quello che è avvenuto e di fatto restiamo quelli che eravamo tali e quali, e non cambia niente. Perdono? Vedete, questo è insufficiente. Perdono è esattamente quel rivelarsi dell'amore innocente di Dio attraverso il suo figlio Gesù Cristo che ci spacca il cuore. E allora ecco, potremo fare del nostro vissuto camminando ancora, incontrando, riconoscendo, guardandoci in faccia e scoprendo come davvero siamo tutti bisognosi di misericordia, di pietà, di collaborazione, di accoglienza, ed ecco, intraprendere un cammino di vita nuova. E allora ecco che la nostra Quaresima apre dinanzi a noi le strade della conversione per la nostra generazione, per la nostra Chiesa e per la famiglia umana. Oggi e così sia. Ed ora alziamoci in piedi. Preghiamo insieme.